annuale a tutti e buona conclusione di festa. Oggi va di moda parlare di assertività. Conoscete questa parola? In realtà devo confessarvi che io fino a qualche anno fa non la conoscevo. È stata mia figlia che un bel giorno si è messa a scrivere in piena crisi adolescenziale un manifesto con i 10 diritti assertivi. Se l'è compilato, ha fatto un bel foglione bello grande e l'ha attaccato dietro la porta della sua cameretta. Ero un po' in imbarazzo perché non conoscevo questi termini, quindi sono andato quindi a vedere cosa significa assertività. Allora, per quelli che come me non sono proprio molto dentro la materia, vi dico che assertività è esprimere i nostri diritti personali in modo tale da non danneggiare gli altri, ma nello stesso tempo senza cadere in una condizione di sottomissione o di pregiudizio individuale. È un'abilità che include i pensieri, le attitudini, i comportamenti che ci permettono di far valere i nostri diritti senza aggredire nessuno, ma senza essere aggrediti, valorizzando il momento, forma e il modo più adeguati. Allora, fin qui tutto sembrerebbe semplice e anche corretto, ma come sappiamo spesso le insidie si annidano nei dettagli. E allora adesso vi elenco cosa scrisse mia figlia qualche anno fa, quindi i 10 diritti assertivi. Primo, voi soli avete il diritto di giudicare il vostro comportamento, i vostri pensieri e le vostre emozioni, e di assumervene la responsabilità accettandone le conseguenze. Secondo, voi avete il diritto di non giustificare il vostro comportamento adducendo ragioni, scuse o spiegazioni. Terzo, voi avete il diritto di decidere se occuparvi dei problemi degli altri e di decidere di non assumervi la responsabilità di risolvere i problemi altrui. Quarto, voi avete il diritto di mutare parere e opinione e di cambiare il vostro modo di pensare. Quinto, voi avete il diritto di sbagliare, assumendovi la responsabilità delle eventuali conseguenze negative. Sesto, voi avete il diritto di essere illogici nelle vostre scelte. Settimo, voi avete il diritto di rifiutare una richiesta che porta via troppo tempo o risorse dei vostri impegni. Ottavo, voi avete il diritto di dire non so quando vi si chiede una competenza che non avete. Voi avete il diritto di dire non capisco a chi non dice chiaramente che cosa si aspetta da voi. E decimo e ultimo, voi avete il diritto di dire non mi interessa quando gli altri vi vogliono coinvolgere nelle loro iniziative. Ora, questi 10 diritti, e se notate l'enfasi è sempre sulla parola diritto, diritto, sono un esatto riflesso di questo tempo, in cui l'uomo si è arrogato il diritto di stabilire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. O meglio, oggi si afferma che nulla sia necessariamente sbagliato. Tutto è possibile se si fa per il proprio piacere e soddisfazione personale, purché non si danneggino i diritti altrui. Diritti, diritti. Invece, già 2000 anni fa e più, Gesù indicava un'altra possibilità. Una via che è stata chiamata la via dell'amore e che purtroppo non è stata seguita dalla gran parte degli uomini. Vorrei leggervi ora, rileggervi i diritti assertivi e immaginare insieme a voi cosa risponderebbe Gesù di fronte a ogni singolo diritto assertivo. Primo, ripetiamo. Voi soli avete il diritto di giudicare il vostro comportamento, i vostri pensieri e le vostre emozioni, di assumervene la responsabilità, accettandone le conseguenze. Invece Ecclesiaste, non vi dirò capitoli e versetti per problemi di tempo, ma sono sicuro che voi molti di questi versetti li conoscete molto bene. Ecclesiaste ci dice, e ho detto in cuor mio, Iddio giudicherà il giusto e l'empio, poiché v'è un tempo per il giudizio di qualsivoglia azione. E nel luogo fissato sarà giudicata ogni opera. Non è dunque l'uomo che giudica se stesso, ma Dio, perché solo lui ha i giusti parametri per stabilire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Sono i giusti parametri rivelati dalla sua parola che ci aiutano a comprendere i nostri errori e consentirci quindi di sforzarci per un miglioramento della nostra personalità e del nostro comportamento. Secondo, voi avete il diritto di non giustificare il vostro comportamento adducendo ragioni, scuse o spiegazioni. Ma ancora Ecclesiaste ci dice: rallegrati pure, o giovane, durante la tua adolescenza, e gioisca pure il cuor tuo durante i giorni della tua giovinezza. Cammina pure nelle vie dove ti mena il cuore e seguendo gli sguardi degli occhi tuoi. Ma sappi che per tutte queste cose il Dio ti chiamerà in giudizio. Punto 3. Voi avete il diritto di decidere se occuparvi dei problemi degli altri o di decidere di non assumervi la responsabilità di risolvere i problemi altrui. Ma in Giovanni troviamo, sia al capitolo 13 che al capitolo 15, ma poi in altri, tantissimi altri punti, che Gesù dice: io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quel che fa il suo signore, ma voi vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Quarto, diritto assertivo. Voi avete il diritto di mutare parere e opinione e di cambiare il vostro modo di pensare. E questo è particolarmente insidioso, perché letto superficialmente tutto sembra pienamente legittimo. Io devo poter cambiare opinione, no? Però il mutare idea deve sempre servire per migliorare. Quindi non è un semplice diritto, ma una necessità se l'uomo vuole continuare a vivere nella via che conduce alla salvezza. E qui potremmo citare decine e decine di versetti della scrittura. Ne citiamo solo alcuni al volo. Geremia: o Eterno, io so che la via dell'uomo non è in tuo potere, non è in suo potere, e che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. Secondo Corinti: non già che siamo di per noi stessi capaci di pensare alcunché, come venendo da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. Proverbi: ascolta, figlior mio, sii savio e dirigi il cuore per la diritta via. E Atti 2,38, che conosciamo tutti benissimo, Pietro disse: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Quindi il mutare opinione è cosa buona, ma deve essere per ravvedimento, una presa di coscienza verso la verità, che sappiamo venire unicamente da Dio. Il 5. Voi avete il diritto di sbagliare, assumendovi la responsabilità delle eventuali conseguenze negative. Ma Dio ci avverte: mangia pure liberamente ad ogni frutto dell'albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, per certo morrai. E Giacomo ci dice che ognuno è tentato dal proprio desiderio che lo attrae e lo adesca. Il desiderio poi, quando diviene fertile, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Quindi sbagliare è umano, ma Dio ci avverte che il peccato, cioè andare contro la legge di Dio, produce la morte, e la morte è irreversibile, a meno dell'intervento divino che sappiamo avvenire solo tramite Cristo. Quindi, secondo Dio, noi abbiamo la libertà di sbagliare, ma dobbiamo essere consapevoli che le conseguenze dell'andare contro le leggi della creazione ci porteranno all'autodistruzione. Sesto, voi avete il diritto di essere illogici nelle vostre scelte. Questa è bellissima. Ma la logica non è arbitraria, deve basarsi sulla verità. Pensiamo ad alcune logiche, ad esempio quella della supremazia su un'altra razza. Questa logica, perseguita da in tanti tempi da tante popolazioni, ma quella più fresca che troviamo è quella nazista del Terzo Reich, è costata 60 milioni di morti. Quindi, poi possiamo aggiungere, perché possiamo trovare la logica dell'economia, la logica della malavita organizzata, la logica del profitto a tutti i costi, eccetera. Ce ne sono tante di logiche. Ma noi esseri pensanti, che tipo di illogica dobbiamo seguire? Noi abbiamo la libertà di seguire una non logica, è vero? Purtroppo è ancora per un tempo illimitato. Ma come abbiamo detto, questa illogica porta alla morte e ne siamo avvertiti. E Dio spesso ci invita a scegliere la vita e non la morte, perché ci ama. Settimo diritto assertivo. Voi avete il diritto di rifiutare una richiesta che porta via troppo tempo o risorse dei vostri impegni. E l'ottavo, leggiamolo insieme, così facciamo prima. Voi avete il diritto di dire non so quando vi si chiede una competenza che non avete. Allora, questi due sono abbastanza leciti e condivisibili. Però una persona altruista, in particolare un cristiano che esercita la via del dare, potrebbe rispondere in un altro modo. Potrebbe rispondere, non so, non sono in grado in questo momento, però ci provo. Oppure, se mi consigli come fare, proverò ad aiutarti. Ed è importante che un cristiano, per un cristiano, essere trasparente. Quindi, dichiarare il nostro modo di pensare, il nostro punto di vista, scegliendo i giusti tempi. E se non comprendiamo l'atteggiamento di una persona, o in particolare di un fratello, in particolare, la scrittura ci esorta a chiarire la nostra posizione e risolvere la controversia, magari facendoci aiutare, in particolare anche quando abbiamo un problema anche per comprendere qualche insegnamento scritturale, che può essere difficile, per noi, ci dobbiamo far aiutare da fratelli più anziani o dai nostri ministri. Il 10, ultimo. Voi avete il diritto di dire non mi interessa quando gli altri vi vogliono coinvolgere nelle loro iniziative. Oh certo, noi abbiamo il diritto di dire non ci interessa, ma abbiamo il diritto di dire non mi interessa anche alla chiamata del Signore. L'iniziativa di Dio ha coinvolto suo figlio e milioni di persone nel mondo, ma non siamo obbligati ad accettare la sua chiamata. Lui non obbliga, come un padre amorevole desidera che si scelga la via della vita in piena libertà. Se vi ricordate Deuteronomio capitolo 30, versetto 19, ci dice: Scegli dunque la vita onde tu viva, tu e la tua progenie. In conclusione, ricordiamoci che il Signore Dio ci avverte, dicendoci: negli ultimi tempi, negli ultimi giorni, verranno tempi difficili perché gli uomini saranno amanti di se stessi. Gli uomini saranno amanti di se stessi. E i diritti assertivi, a mio parere, pur partendo da un'intenzione positiva, cioè quella di dare indicazioni alle persone più deboli per non diventare succubi di chi ha una personalità più forte, concentrano la loro attenzione proprio sull'io personale. È l'amore esagerato per noi stessi, una cosa che rasenta addirittura l'idolatria, soprattutto oggi che si vive nell'epoca del culto di se stessi. In particolare, oggi tutto viene focalizzato sull'io. I miei diritti, abbiamo visto, i miei bisogni, le mie idee, il mio corpo, il mio piacere. E anche questo è segno dei tempi. Ma Dio dice, in Romani 9, 15, 16, io avrò mercé di chi avrò mercé, e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Quindi, contrariamente a quanto affermato nei diritti assertivi, l'uomo non ha alcun diritto, è solo per misericordia del Creatore di tutte le cose se possiamo sperare nella salvezza eterna. Purtroppo è dai tempi di Adamo che l'uomo si comporta come un adolescente che non vuole riconoscere l'autorità di chi l'ha messo al mondo e i risultati si vedono. Ma attenzione, il tempo del cambiamento è vicino. Grazie a tutti.